Siempre que te pregunto que cuándo, cómo y dónde, tú siempre me respondes quizás, quizás, quizás.
Salve a tutti, bentornati su Monprech in Radio Città del Capo, sabato 26 giugno, con noi a Monprech ci sarà Gran Via, facciamo l'ultimo paperback di quest'anno, in studio
Daniele Bergonzi
e Andrea Giovannucci, Compagnia Fantasma,
e ciao Mariana.
Salve a tutti. Allora, prima di tutto vi do un'informazione di servizio, che è quella sul nostro blog, che si è trasferito all'indirizzo www.kaizenlab.it/monprechen, che per un po' sarà comunque avrà la possibilità di avere il trasferimento automatizzato, insomma, cliccando sul vecchio
il reindirizzamento. Non avevo capito niente, ora ho capito, non avevo capito neanche io. E sul blog potete trovare le puntate registrate, potete riascoltare quelle che hanno incuriosito di più, potete recuperare qualche riferimento se lo avete perso, per acquistare libri, per leggerli o regalarli, o insomma farne ciò che più ritenete giusto, anche usarli come fermaporta, le volte anche per completare il buco che ho nella libreria, che c'ho un 7 centimetri, non so se voi avete un libro da 7 centimetri da consigliare. Dopo
sono 2 da 3 e mezzo.
Va bene.
Anche da
proprio la stessa cosa, però.
Anche da spulciare prima di partire in vacanza, magari 2 consigli per letture sotto l'ombrellone.
Ah, sì, io se c'è una cosa che mi piace proprio da pazzi, leggere sotto l'ombrellone. Io vado pazzo, senza il mio libro e la mia sigaretta al mare è inutile andare. Comunque, oggi, come aveva annunciato Mariana, parliamo di Gran Via, un'editrice che si occupa di letteratura ispano-americana, latinoamericana.
Tutti gli autori di lingua spagnola, insomma.
Esatto.
Di quell'area.
A breve, dopo il prossimo pezzo che vi facciamo sentire, ascolteremo dalla viva voce dell'editore qualcosa da raccontarci riguardo questa iniziativa editoriale. A dopo.
Ahí vamos.
Saber que la...
Fabio, ci senti? Siamo qui a Monpracem. Sì. Ah, eccoti. Allora abbiamo ospite a Monpracem Fabio Cremonesi, editore di Gran Via, ma se credo che Fabio si occupi anche di altri aspetti, poi ne parleremo con calma. Abbiamo parecchie domande da farti, Fabio, quindi preparati. Allora, innanzitutto parto io, dai, rompo io il ghiaccio.
Vai.
Sì. Quando nasce Gran Via, perché? Raccontaci un po' in generale dell'esperienza di questa casa editrice.
Allora, innanzitutto buongiorno a voi e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Buongiorno. Siamo stati dei cafoni.
Gran Via nasce all'inizio del 2006 un atto di passione mia e delle persone che lavorano con me per quella che è la cultura e la letteratura spagnola e italo-americana. Siamo nati all'inizio del 2006 in maniera abbastanza pittoresca, in realtà, perché nessuno di noi aveva esperienze particolarmente rilevanti in campo editoriale. Io addirittura venivo dal marketing di una multinazionale. E quindi prima di iniziare a fare quella che è la nostra vera cosa, cioè narrativa spagnola-americana, abbiamo fatto una specie di numero zero per imparare come si faceva un libro, con una raccolta di racconti horror di esordienti in occasione di una campagna elettorale per l'elezione del sindaco a Milano. Uscivamo da 8 anni con un sindaco un po' inenarrabile, quindi avevamo lanciato questo concorso che si chiamava 8 bastano, come dire, per cercare di divertirci un po' all'estate.
Sì, infatti, l'horror, dice Mariana che l'horror era molto azzeccato come genere.
Ecco, dopodiché niente, poi quell'anno lì invece siamo partiti con la cosa vera, con la nostra prima collana che si chiama M30 ed è una collana, il sottotitolo è collana di narrativa della Spagna plurale, quella diciamo la nostra collana tutt'oggi, la nostra collana principale, quella con sì. più titoli, dove per Spagna plurale si intende il fatto che non solo noi cerchiamo di pubblicare, di dare spazio a voci che scrivono in castigliano, in spagnolo castigliano, ma abbiamo all'incirca metà del catalogo che è fatto di autori che scrivono nelle altre lingue della Spagna, per cui il basco, il catalano e il galiziano.
Ho capito. Senti, ma come mai questa passione per la Spagna, per le lingue, diciamo, spagnole?
Ma c'è un fatto, diciamo, personale, proprio di passione personale. Sia io che le persone che lavorano con me abbiamo tutti vissuto in Spagna e abbiamo tutti, diciamo, un legame abbastanza viscerale con la Spagna. E poi c'era un fatto, diciamo, più strettamente editoriale, e anche un fatto vagamente politico. Il fatto più strettamente editoriale è che ci siamo resi conto che quasi tutte le case editrici che si dedicano alla narrativa in Italia hanno degli autori spagnoli in catalogo, però nessuno in quel momento aveva mai fatto un lavoro, diciamo, sistematico, di esplorazione sistematica di quella realtà. E poi invece, per quanto riguarda il nostro interesse per le altre realtà linguistiche della Spagna, era legato al fatto, è legato a tutta una serie di fattori, il principale dei quali è che in questi anni, ma già allora, insomma, in Italia si parlava molto di identità regionali, di identità locali, però mi sembra che in Italia allora, ma tutto sommato anche oggi, non si sia mai realmente usciti da una dimensione di chiacchiericcio politico. Cioè, in Italia in realtà tutto il parlare che si fa di altre lingue e dialetti poi ora della fine si risolve nello scrivere i nomi dei paesi in bergamasco, in provincia di Bergamo e cose di questo genere, ma non c'è poi un lavoro sistematico di scoperta e valorizzazione di un patrimonio culturale, diciamo, parallelo rispetto a quello dell'italiano.
Beh, no, anche perché viene usata in maniera provocatoria più che non un interesse
da qualcuno, no. Sì.
Beh, sì.
quella, comunque... dei cartelli sintomatici, insomma.
Sì, sì, sì. E poi c'è il fatto che la Spagna ha una valenza, secondo noi, molto, molto interessante per l'Italia, perché è un paese che ha una cultura molto simile alla nostra per tanti aspetti, per cui ci sono delle analogie che balzano agli occhi, ma ci sono anche delle profonde differenze anche in settori molto, così, molto interessanti, molto caldi, molto dibattuti. E quindi la cosa interessante della Spagna è che proprio per queste sue forti analogie e per i 20 secoli di storia comune che abbiamo con la Spagna fin dai tempi dei Romani, fa sì che anche le cose differenti rispetto all'Italia abbiamo comunque, ci sembra di avere comunque gli strumenti per afferrarle. Cioè, io sono sicuro anche in Vietnam si produce dell'eccellente letteratura,
però ovviamente è più distante dalla nostra percezione, non è di facile assunzione, ecco, diciamo, per così dire.
Certo, c'è bisogno, diciamo, di una mediazione culturale, di uno sforzo di mediazione culturale molto maggiore, mentre alla fine un italiano, diciamo, mediamente istruito ha tutti gli strumenti che gli servono, certo, per capire la letteratura spagnola.
Le tue ricerche, diciamo, le tue sperimentazioni non si sono limitati alle varie lingue che si parlano in Spagna, ma anche a tutte le deformazioni dello spagnolo che si trovano in Latino America, perché tu hai pubblicato autori anche latinoamericani in un'altra collana. Ne vuoi parlare anche di questa?
Certo, allora, partiti, diciamo, dopo un anno in cui ci siamo concentrati solo sulla Spagna, diciamo, il naturale proseguimento e complemento del nostro lavoro era cominciare a occuparci, dopo esserci occupati delle altre lingue che si parlano in Spagna oltre allo spagnolo, diciamo, la naturale prosecuzione era occuparci degli altri spagnoli. Abbiamo quindi lanciato questa collana, che si chiama Collana di Narrativa Ispanoamericana in Bilico. Anche qui c'è una piccola spiegazione da dare. Anche lì quasi tutti gli editori ormai hanno in catalogo degli autori ispanoamericani, anche perché, insomma, alla fine l'America Latina, diciamo, senza limitarci al mondo ispanico, ma includendo anche il mondo di lingua portoghese, è stata, diciamo, la grande scoperta degli ultimi 30 anni del Novecento. Insomma, gli autori, almeno il 50% degli autori più significativi della fine del Novecento arrivano dall'America Latina. Quello, diciamo, la focalizzazione che abbiamo voluto dare noi, la caratterizzazione che abbiamo cercato di dare alla nostra collana di ispanoamericani è quella, appunto, del bilico, dell'essere in bilico, nel senso che tutti i nostri autori ispanoamericani sono in qualche modo autori in bilico tra due spazi geografici o tra due spazi linguistici o tra due culture. Per fare degli esempi, il primo titolo che abbiamo pubblicato in questa collana è un'antologia di autori chicanos, per cui messicani che vivono negli Stati Uniti e che scrivono una lingua molto contaminata, diciamo, scrivono o un castigliano molto contaminato di inglese statunitense o viceversa, che scrivono in un inglese però molto colorato di castigliano.
Ecco,
abbiamo proseguito.
Sì, a proposito di questo, infatti, noi ci chiedevamo un po' come vi comportate per le traduzioni, no? Giustamente tu stai facendo vedere un po' il panorama delle lingue derivate dallo spagnolo che utilizzano gli autori che voi pubblicate. E per i traduttori come vi comportate? Ne avete una schiera oppure un esperto?
Sì. Allora, per i traduttori ovviamente stiamo parlando di mondi molto diversi. Per esempio, il caso più estremo è quello del basco, nel senso, io conosco un'unica persona in grado di tradurre un testo letterario dal basco all'italiano, e questa persona a quel punto necessariamente non solo è la traduttrice, è una ragazza di Brescia che vive da una ventina d'anni vicino a Bilbao. Lei Giocoforza è l'unica traduttrice, una sorta di monopolista, infatti anche il poco di letteratura basca che è stata tradotta dal basco in altri editori l'ha tradotta lei, ma è anche quella che ci fa scouting, nel senso è lei che ci segnala i testi che secondo lei sono meritevoli di essere letti. Poi fortunatamente c'è una certa consonanza di gusti tra lei e noi in redazione, nel senso che poi dal nostro punto di vista lei è un passaggio obbligato per noi, è la nostra finestra sulla letteratura basca. Questo è il caso più estremo. Per le altre lingue è tutto più semplice, nel senso che dal galiziano, per quanto lingua non particolarmente cospicua da un punto di vista quantitativo, però esistono dei buoni traduttori, addirittura la Sapienza di Roma c'è una cattedra di lingua e letteratura galiziana, e quindi già c'è più possibilità di scelta.
Senti Fabio, ma se per caso dovessi essere in ascolto il secondo traduttore dal basco, l'unico, vi può contattare in qualche modo? Ti spiego, perché noi facciamo sempre una domanda agli editori per quanto riguarda i nuovi autori, se vogliono inviare i manoscritti, come devono fare. In questo caso, naturalmente, trattandosi di una casa editrice che ha un indirizzo ben preciso, ossia la letteratura spagnola, appunto Gran Via, volevamo sapere un po' se invece vi può interessare una qualche proposta di lavoro di questo tipo da parte dei traduttori.
Allora, innanzitutto ti rispondo con una battuta: non pensare che il fatto che noi pubblichiamo solo autori di lingua spagnola sia un ostacolo sufficiente. Almeno una volta al mese mi capita di essere contattato da esordienti italiani che dicono: beh, se voi fate solo autori spagnoli, che problema c'è? Mi cerco uno pseudonimo spagnolo.
Però Paolo Rossi,
effetti, dal loro punto di vista non fa una piega.
Sì, no, ma poi siamo italiani e siamo giustamente famosi per la nostra capacità di inventarci soluzioni immaginarie. Per quanto riguarda i traduttori, noi ormai abbiamo una storia di editoriale di 4 anni abbondanti, per cui cominciamo ad avere il nostro parco traduttori, diciamo così, stabile, consolidato. Ci sono quelli che ci piacciono di più, quelli che ci piacciono di meno, e soprattutto cominciamo a sapere che cosa può essere adatto per chi per certo. tradurre, perché poi ogni traduttore ha un suo registro, cioè. Per cui se io posso dare un consiglio, proporsi oggi come oggi semplicemente come traduttore da noi, ma credo da chiunque, è un po' debole come proposta. La cosa che è un po' più lasciami dire invitante per noi come editori è ricevere, insieme al curriculum del traduttore, anche una proposta editoriale che possa essere interessante e coerente con il nostro.
È una risposta che ci danno molti editori, facendo un sondaggio così un po' alla buona, come ci possiamo permettere noi da questa trasmissione. Senti, ti faccio invece una domanda, una curiosità personale che però probabilmente interesserà anche altri. Perché Gran Via? Il nome proprio, da cosa viene?
Allora, il nome viene dai miei oscuri trascorsi come uomo di marketing, nel senso che per scegliere quel nome lì io ho fatto quello che avrei fatto dovendo scegliere un nome commerciale di un prodotto quando ancora lavoravo nel crudo del mondo delle multinazionali. Per cui ho sentito un mucchio di persone che mi hanno fatto le proposte più svariate spiegandomi di che cosa si trattava, dopodiché, arrivati a una shortlist di 5 nomi, i 5 possibili nomi, abbiamo fatto un sondaggio in piena regola su una campionatura di 450 persone rispettando i criteri di sesso, origine geografica, nel senso cercando di rendere il più omogenei possibile a quelli che noi ritenevamo poi sarebbero stati i nostri lettori, per cui molto più donne che uomini, per cui eccetera. E quello, il nome che ha trionfato è stato Gran Via, che non era il mio preferito, sinceramente. Il mio preferito era M30, tanto è vero che poi l'ho riciclato come nome di collana.
Ma che cos'è la Gran Via?
La Gran Via è la via principale delle principali città della Spagna. C'è una Gran Via a Madrid, come tutti sanno, ma come forse non tutti sanno, ce n'è anche una a Barcellona, ce n'è anche una a Bilbao, ce n'è anche una a Coruña, insomma è un po' un corso Vittorio Emanuele in salsa spagnola, e
sì,
magari
sì,
con implicazioni sabaude che non ci piacciono tanto.
No, infatti. Senti,
Fabio, io mi ricordo che la grafica di Gran Via era un'altra, quindi deduco che c'è stato un cambiamento, delle novità introdotte nel corso di quest'ultimo anno, 2009-2010. È così? Ce ne vuoi dire qualcosa?
È assolutamente così. Allora, noi siamo partiti con una grafica molto molto innovativa e molto molto aggressiva, che io personalmente trovavo bellissima, come spesso succede, come dicono i reazionari, si nasce incendiari e si muore pompieri. Allora, dopo aver passato anni interi a sentire i librai che si lamentavano dicendo che avevamo una grafica troppo difficile, che ci posizionava troppo verso l'alto, che i nostri libri erano bellissimi come contenuti ma si faceva fatica a venderli perché avevano una grafica troppo difficile, abbiamo cambiato praticamente tutto, cosa che è un po' contraria alla dottrina editoriale che vuole
ma c'è un fil rouge, diciamo.
Invece noi abbiamo cambiato formato, cambiato carta, abbiamo cambiato praticamente tutto. Adesso abbiamo delle copertine sempre molto belle, sempre abbastanza
colorate,
che ci caratterizzano come prodotto, che si rivolge a un pubblico abbastanza giovane, abbastanza, diciamo, di fascia media-alta, però certamente quella asprezza e aggressività della nostra prima veste grafica l'abbiamo a malincuore abbandonata. Dico malincuore non perché la veste che abbiamo oggi non mi piaccia, ma perché certamente è una veste più tranquilla e più rassicurante. Io in generale non sono molto amante delle cose.
Ma tu da vecchio lupo di marketing tu capirai.
Che battutona,
me la so preparato, 10 minuti.
Lo sapevo. Però sai, anche a me piaceva molto soprattutto i materiali delle vostre vecchie edizioni. Comunque vabbè, era solo una nota mia, un gusto mio personale che quindi sposa un po' il tuo. Senti,
dobbiamo fare una pausa pubblicitaria e ritorniamo subito dopo per un altro paio di domande, se va bene.
Sì, va bene, ci vediamo dopo allora.
A tra poco.
Aquellos ojos verdes de mirada serena.
Eccoci tornati a Monprachem Paperback e abbiamo dall'altro capo del telefono Fabio
Cremonesi,
sì,
di Gran Via.
Esatto. E Fabio, ci sei ancora?
Sì,
oh,
ecco,
perfetto. Allora, senti, ti facciamo un'ultima domanda, poi ti congediamo. Quali sono le
novità in uscita?
Sì, sì,
che cosa ci attende? Così.
Su cosa state lavorando?
Allora, stiamo lavorando, noi come norma editoriale non scritta, quella di concederci un libro all'anno assolutamente non commerciale. Cerchiamo sempre di avere un occhio abbastanza aperto su quello, cioè non vogliamo diventare una casa editrice troppo seria, troppo difficile, per cui cerchiamo sempre di fare cose che raccontino delle storie godibili da chiunque. Però dall'altra parte ci concediamo una pazzia all'anno, e quello a cui stiamo lavorando adesso è la pazzia del 2010, ed è un giovane autore di racconti in catalano, in realtà lui non è catalano, è ragonese, ma la sua lingua madre è il catalano, bellissimi, di un'intensità e di una bellezza straordinaria, secondo me, che parlano dell'argomento meno commerciale del mondo, cioè raccontano la periferia della Catalogna, per cui lontanissimo dal rutilante mondo barcellonese, e raccontano questa Catalogna minore a partire, sono ritratti di persone che fanno lavori che stanno scomparendo, per cui c'è un racconto che parla di un pescatore, un racconto che parla di un minatore, un racconto che parla di un venditore ambulante di prodotti di bellezza. Quindi è un libro assolutamente fuori dallo spirito dei tempi e dalla logica commerciale editoriale, diciamo, di quello che realisticamente si può pensare di vendere in grosse quantità.
Allora aspettiamo con ansia sullo scaffale delle nostre librerie / biblioteche,
e anche una copia, così la recensiamo.
Ma molto volentieri. Lì
quando sarà pronto.
Stress, e il libro si chiama La forza di gravità.
Bellissimo, va bene. Allora salutiamo Fabio Cremonesi, lo ringraziamo per essere stato qui con noi a Monprash & Paperback. E
ricordiamo solo il sito di Gran Via, www.granvia.it, per chi volesse
grande-via.it,
esatto, per chi volesse entrare a conoscenza delle ultime novità e di tutto il progetto editoriale.
Grazie ancora Fabio, a presto.
Grazie a voi, buona giornata.
Ciao.
Bene, bene, allora adesso vi lasciamo con un pezzo di musica e poi le recensioni dei libri di Gran Via.
Las mujeres que derrochan simpatía, brindo por los que vuelven con las luces de otro día, brindo porque recuerdo tu cuerpo pero olvido tu cara, brindo por lo que tú. Corazones que se han roto en el camino, brindo por el recuerdo y también por el olvido, brindo porque esta noche un amigo paga el vino.
Brindo porque esta noche un amigo paga el vino,
porque la vida es dura por el fin de la amargura. Brindo porque me olvido los motivos porque brindo, brindo con lo que sea que caiga hoy en el vaso, brindo por la victoria, por el empate y por el fracaso.
Brindo por la victoria, por el empate y por el fracaso.
Brindo por seguir queriéndote toda la vida. Casi está lleno el vaso con la sangre de otra herida. Brindo con emoción, pero también brindo con frialdad. Que la salud no falte a toda la humanidad.
Que la salud no falte a toda la humanidad.
Desde un rincón del mundo. Quien caiga brindo sobre la luz de una vela, toda la noche brindo y que la mañana venga. No es un momento triste, ya que brindo con amigos. Brindo por el futuro, con la noche de testigo.
Brindo por el futuro, con la noche de testigo.
Si alguna vez no brindo, siquiera por tonterías, brindaré con silencio por la fortuna perdida. Brindaré muy en serio
por una vez en la vida.
Brindo hasta la cirrosis por la vacuna del SIDA.
Brindo hasta la cirrosis por la vacuna del SIDA.
Desde un rincón del mundo.
Eccoci qui dagli studi di Radio Città del Capo con Monprash & Paperback, e prima di salutarci, come di consueto ormai da un po' di tempo a questa parte,
abbiamo fatto i compiti
e abbiamo letto, sia io che Mariana che Andrea, tre libri della casa editrice di cui ci siamo occupati oggi, cioè Gran Via. E iniziamo con Il paese della paura, che è una delle ultime uscite di un autore che si chiama Isaac Rosa. E il libro è un po' particolare, a dire la verità. A me devo dire che è piaciuto. È diviso sostanzialmente in due parti, in una parte di racconto, di narrazione,
e una parte dei capitoli che intervallano questa narrazione, che sono quasi una sorta di saggio proprio sulla paura e sugli aspetti con cui questa viene diffusa dai media o dal cinema, dalla televisione, dai giornali, oppure dalla stessa nostra fantasia. Il libro è di 300 pagine circa, che però vanno via abbastanza velocemente, e tratta sostanzialmente di un padre che a un certo punto va a prendere il figlio a scuola e vede che questo ragazzo viene taglieggiato da un bulletto della scuola che frequenta, e il padre cerca di inserirsi in questa situazione per togliere dai guai il figlio, ma una volta messo faccia a faccia con questo bulletto dodicenne, nonostante, e forse per il fatto che questo padre viene descritto come un personaggio progressista che non accetta violenza per violenza, non riesce a dare delle risposte chiare alla situazione di paura a cui viene sottoposto, e piano piano finisce per essere taglieggiato anche lui da questo ragazzino, e si inizia a scatenare un vortice di violenza a cui è sempre più difficile dare delle risposte. Naturalmente non è tutto qui, la descrizione di questo stato d'animo, d'ansia molto particolareggiato viene affrontata in maniera puntuale fino alle ultime pagine, di cui naturalmente non vi sveliamo il contenuto perché c'è sempre la sorpresa.
Bene, bene. Un altro romanzo che abbiamo letto di gran via è Mala Suerte, di Juan Aparicio Belmonte. Questo
Si vede che sei autoctona, che pronuncia micidiale.
Questo è io l'ho trovato un bellissimo romanzo, divertente, sulla Madrid contemporanea, le nevrosi. In effetti tutto gira intorno al lettino di un psicanalista. Poche parole, il protagonista, un avvocato appunto di Madrid, sposato con una pittrice, con un figlio piccolo al quale il quale ha subito un incidente del quale questo avvocato si ritiene responsabile, da queste piccole cose parte questo intreccio che vede protagonisti altri personaggi, un attore famoso, Fabio Cotta, che verrà ucciso, il suo tecnico delle luci, il personaggio che questo attore famoso stava recitando a teatro, quello di un mafioso, il mafioso Sirelli, la poliziotta bellissima che indaga su questo assassinio, sull'assassinio di questo attore famoso, e tutti comunque finiscono per ritrovarsi in un certo senso intorno a questo lettino psicanalitico. Il romanzo è costruito attraverso le voci dei vari personaggi che parlano, e quindi nel caso dell'avvocato sarà appunto l'avvocato che racconta sdraiato nel lettino le vicissitudini della sua giornata, poi conoscerà la poliziotta che a sua volta si rivolgerà per un aiuto con qualche dubbio a questo psicanalista, finché si dipanna l'intrigo dell'assassinio di questo famoso attore. Anch'io ovviamente non vi racconto la fine, perché sennò non
è il bello.
Vi lasciamo a Andrea, che ha altro bellissimo romanzo.
Io ho letto Un cinese a Buenos Aires di Ariel Magnus. Devo dire che l'ho trovato assolutamente spassosissimo. Non è affatto serioso come quelli che avete letto voi. Mi dispiace, questa volta vi è andata.
Non è molto serioso, però quello l'ho letto anch'io. Davvero sopra le righe. Molto
allora,
bello.
È un libro, come dicevo prima, spassosissimo. Una vicenda tra il surreale, ma soprattutto con un'infinità di spunti comici. E alcuni addirittura che scivolano verso il grottesco. L'autore è giovane, in Italia sarebbe un bambino, del 75, in tutti gli altri stati sarebbe uno scrittore, insomma, di un'età giusta per, insomma, scrivere il suo quarto romanzo, se non vado errato. E racconta di questo cinese a Buenos Aires. È una vicenda, insomma, la trama secca è presto detta. Un cinese a Buenos Aires, va da sé, rapisce il protagonista del libro, scappando perché da un tribunale nel quale è stato condannato, lo prende in ostaggio proprio e lo trascina con sé in un posto che è una Chinatown di Buenos Aires.
È la Chinatown di Buenos Aires. È così davvero?
Sì, sì, beh, non l'ho visitata personalmente, però attraverso il libro, insomma, c'è una splendida illustrazione di questo luogo. E qui, in un qualche modo, questo protagonista, tra una miriade di risate e di cazzate, possiamo dirlo in scioltezza, inizia a conoscere, in un certo modo, però sempre un po' di sbieco, sempre un po' in maniera piuttosto comiche, la cultura cinese di questi immigrati asiatici. C'è un pezzo bellissimo dove lui dice: riconosco che non sono tutti la stessa persona, cioè inizia a distinguere i tratti, no? Questi luoghi comuni, eccetera, inizia a sfatarli lentamente uno dopo l'altro, e ci sono personaggi che sono veramente usciti da una macchietta, dialoghi assolutamente, si legge tutto d'un fiato, sono 250 pagine, è veramente divertente, io l'ho trovato veramente divertentissimo, lo consiglio a tutti. Un cinese a Buenos Aires.
Bene, allora siamo ai saluti, siamo in chiusura,
facciamo il riepilogo dei libri.
Sì, anche per questa volta siamo tenuti compagnia per questi tre quarti d'ora. Sì, facciamo. Abbiamo parlato di Gran Via, la casa editrice di quest'oggi. Abbiamo letto i libri Il paese della paura di Isaac Rosa, di 300 pagine circa, prezzo 16,50 €, collana M30 per l'appunto di Gran Via. E poi.
Poi abbiamo letto Mala suerte di Juan Aparicio del Belmonte, sempre per la collana M30 di Gran Via, sono più o meno 220 pagine per intorno ai 14,50 €.
E infine Un cinese a Buenos Aires di Ariel Magnus, Gran Via, la collana è diversa perché qui si tratta di narrativa ispanoamericana, la collana è Bealta, appunto sempre Gran Via, il prezzo è 16,50 €.
Signori, questa è l'ultima puntata di quest'anno, quasi
sono
sicuramente, forse il nostro Kaizen di quartiere farà un'uscita nel mese di luglio con una puntata sul fantasy che sta tentando di chiudere, ma non abbiamo garanzie su questo, quindi
vedremo che cosa succederà.
Per il momento Speriamo. Questa è la nostra l'ultima puntata di questa stagione e ci vedremo di nuovo a settembre.
Nel frattempo vi salutiamo, vi diciamo ci vediamo al mare.
Eh già, buone vacanze a tutti ragazzi.
A presto.